Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 26 gennaio 2024, promosso dalla Commissione per la tutela dell'ambiente montano della Società Alpina delle Giulie, presso la sede del CAI di Via Donota 4 a Trieste, sul tema Paesaggi e ghiacciai della costa occidentale della Groenlandia. Ospiti, dottor Renato Roberto Colucci, professore di glaciologia presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste e rappresentante italiano della International Permafrost Association, e Andrea Sicuro, dottorando di Scienze Polari all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Buonasera a tutti, oggi vi parliamo di Groenlandia. Greenland, la terra verde, l'avete sentito tutti, no? La terra verde.
Verde dove?
Non è verde la Groenlandia, no? Se non sulle coste, eccetera. Infatti il nome vero di questa terra è, noi lo intagliamo, lo leggiamo Kalaallit Nunaat in Inuit, in italiano tradotto terra dei Kalaallit, che sono le popolazioni che vivevano in Groenlandia ancora prima che Erik il Rosso raggiungesse quelle terre. La Groenlandia, tra l'altro, non so quanti lo sanno, ormai è indipendente, non è più danese. Allora, perché si chiama Groenlandia, terra verde, Groenland? Fu chiamata così per una mossa pubblicitaria, nel senso che Erik il Rosso, che era un bandito, di fatto un bandito, era stato cacciato dalla Danimarca, esiliato in Islanda, aveva ucciso durante una disputa un'altra persona, quindi era stato cacciato, e essendo comunque un navigatore aveva raggiunto il sud della Groenlandia, aveva visto che effettivamente ci si poteva abitare, si poteva instaurare una colonia permanente, solo che aveva bisogno di gente, di persone, e quindi sparse la voce a quelli che tornavano verso l'Islanda, che tornavano verso la Norvegia, che lui aveva scoperto una terra verde e rigogliosa che poteva essere coltivata per invogliare la gente ad andare di là. Oggigiorno negazionisti e politici di un certo colore usano la terra verde come il non plus ultra del negazionismo climatico, dicendo che il clima è sempre cambiato, tanto che la Groenlandia è la verde. Allora, io vi introduco un po' di Artico, un po' di clima, e dopodiché lascerò la parola ad Andrea, che vi spiegherà un po' più nel dettaglio le cose che stiamo facendo in Groenlandia in questo progetto per studiare i ghiacciai. Chiaramente i climi artici se ne stanno molto a nord, quindi l'altitudine è molto elevata, e sono caratterizzati da escursioni giornaliere molto piccole, non come qua da noi, in cui la temperatura cambia molto dalla mattina presto all'ora di pranzo. In realtà la temperatura lì cambia poco a livello giornaliero, cambia molto invece a livello stagionale, di 30, 40, 50, in alcuni luoghi anche di 70 gradi, come ad esempio in Siberia. Le temperature estive, vedete che la Groenlandia è il luogo più freddo dell'emisfero settentrionale durante l'estate, qui leggete la scala, tutto quello che sta dall'azzurro al viola vuol dire sotto zero, verde, giallo, rosso vuol dire sopra zero, sempre di più. Queste sono le temperature estive e queste sono le temperature invernali. Vi segno anche le Svalbard, perché le Svalbard, pur essendo praticamente alla latitudine della Groenlandia settentrionale, sono molto miti perché dalla corrente del Golfo si staccano delle correnti, si chiamano correnti nordatlantiche, non è la corrente del Golfo non arriva quassù, sono correnti nordatlantiche, rami della corrente nordatlantica che arrivano quassù e mitigano tutta questa zona di latitudine molto elevata, dall'Islanda in realtà è più orientale, perché l'Islanda occidentale in realtà è più soggetta alle correnti marine fredde che scendono dalla Groenlandia orientale, e quindi tutto il nord Atlantico, lato Norvegia, diciamo, fino alle isole Svalbard, che rimane sgombro dai ghiacci fin dentro là sopra. Questa è la mappa invece delle precipitazioni, che sono molto scarse, piove e nevica molto poco normalmente a nord, molto a nord in Artico, a parte limitatissime zone quali ad esempio durante l'inverno questa zona sud-orientale della Groenlandia, che è la zona più piovosa, o meglio nevosa, di tutto l'emisfero settentrionale. Cade una quantità di precipitazione impressionante, vedremo dopo, fra pochissimo, anzi vedremo perché. Perché in questo settore nord atlantico c'è una delle figure sinottiche più importanti dell'emisfero settentrionale, che è la depressione semipermanente di Islanda, e che si colloca sempre più o meno in questo punto, proprio tra l'Islanda occidentale e la Groenlandia sud-orientale. Nelle depressioni la circolazione dell'aria è in senso antiorario e di conseguenza i venti, vedete, si caricano di umidità sull'Atlantico, fanno questo tragitto, passano sull'Islanda e ritornano sulla Groenlandia. Qua ci sono delle catene montuose che fanno da sbarramento e quindi queste correnti d'aria sbattono sulle catene montuose, salgono attraverso il pendio della catena montuosa e rilasciano il contenuto di umidità sotto forma di precipitazione. La stessa identica cosa che avviene per esempio sulle nostre prealpi Giulie, in piccolo. L'aria umida dell'Adriatico con lo scirocco sbatte sulle prealpi, si solleva e lì abbiamo, in prealpi Giulie, il posto più nevoso e piovoso di tutta Europa. Come vedete, questa è una carta delle, è una mappa delle previsioni, e vedete che qui intorno all'Islanda c'è sempre questa bassa pressione che appunto è detta semipermanente, ogni tanto ne arriva una da sopra, ma insomma questa zona qui è sede di questa importante struttura ciclonica. Andando, diciamo, verso il continente, sulla Siberia invece abbiamo una struttura pressoria completamente diversa, che è l'alta pressione termica della Siberia, che si forma durante l'inverno, si stabilizza generalmente in tutta questa quest'area qua con valori di pressione molto elevati al suolo, e lei la responsabile, o meglio era la responsabile, adesso capita con frequenza ridottissima rispetto a solo 30-40 anni fa, era la responsabile delle ondate di freddo che arrivavano ad esempio a Trieste. Per ondata di freddo lo intendo quando la temperatura a Trieste scendeva di diversi gradi sotto lo zero per diversi giorni, e accadeva solamente quando l'alta pressione siberiana si spingeva verso occidente e quindi trasportava l'aria molto fredda continentale al suolo verso le nostre zone. Allora, queste sono sempre nella stessa zona le temperature che abbiamo durante l'estate. Come vedete, le medie qui, in questa zona qui, sono intorno ai 15 gradi. D'inverno, viola, sono attorno ai meno 30, quindi ci sono 40-50 gradi di differenza mediamente tra l'inverno e l'estate. Quindi, come dicevamo prima, piccole escursioni termiche giornaliere, grosse escursioni termiche stagionali. Ci sono poi quelli che si chiamano in Artico gli ambienti per i glaciali marittimi. Un esempio è la cittadina di Tromsø, la Norvegia settentrionale, Trondheim, Tromsø, tutte quelle zone lì. Vedete, hanno precipitazioni medie annue più o meno come Trieste, intorno ai 1000 mm, solo che la temperatura media annua è molto più bassa. La temperatura media annua è paragonabile, diciamo, a quella che c'era una ventina, trentina d'anni fa a Rifugio Gilberti. Adesso anche lì fa più caldo rispetto a Tromsø. Oppure altre zone così le troviamo ad esempio in Alaska e a quelle latitudini. Gli ambienti per i glaciali marittimi in questo caso hanno una piccola escursione termica annuale, cioè dall'inverno all'estate la temperatura cambia poco. A Tromsø la media invernale è meno 3, meno 5, meno 4, la media dell'estate è 15. Questi sono, quindi sono 15-20 gradi di differenza tra l'estate e l'inverno. Tutto è mitigato da che cosa? Dal mare freddo che tiene bassa l'escursione annua. Ci sono tra l'altro molti cicli di gelo e disgelo, non c'è il gelo perenne come in Siberia o come in Groenlandia. Anche a Tromsø piove durante l'inverno, anche alle Svalbard può piovere qualche giorno, poi torna il freddo. Allora, tutta questa introduzione per arrivare qui. Che cos'è questa? Questa è la curva delle variazioni delle temperature ricostruite con varie metodologie che non stiamo qui oggi a elencare, che addirittura vedete partono 500 milioni di anni fa, chiaramente con un dettaglio molto basso nel passato temporale. Via via che ci avviciniamo ai giorni nostri, questo dettaglio aumenta sia in tempo sia in proprio precisione del dato. E l'Artico, ma in particolare la Groenlandia, ha dato un grande contributo in questo senso, in particolare in questo lasso temporale che sono gli ultimi 20.000 anni, anche prima, ma adesso analizziamo questi ultimi 20.000 anni. Che cosa sappiamo dalla Groenlandia e come lo sappiamo? Lo sappiamo grazie ai glaciologi che carotano il ghiaccio, cosa che per esempio noi, io e Andrea, facciamo. Cioè si fanno dei grandi buchi nel ghiaccio, si estraggono queste carote che sono lunghe anche 2-3 km, non tutte insieme ma tutte a pezzetti chiaramente, e dopodiché si vanno ad analizzare le bollicine d'aria che stanno all'interno del ghiaccio e che hanno mantenuto la concentrazione chimica dell'atmosfera nel momento in cui quelle nevicate di X mila, centinaia di migliaia di anni fa sono cadute, la neve si è poi trasformata in ghiaccio e ha intrappolato quell'aria senza possibilità di dialogare con l'esterno, quindi è rimasta l'aria che c'era quella volta con tutti i composti chimici all'interno. Allora, che cosa sappiamo ad esempio dalla Groenlandia? Sappiamo che l'Artico è entrato in un nuovo ciclo glaciale, in una nuova glaciazione, da circa 6.500 anni. Quindi sostanzialmente dopo l'optimum climatico olocenico, che è avvenuto circa 9.000 anni fa e che è durato per un po' di tempo, il calo dell'irradianza solare, cioè quanto energia ci arriva dal sole, di circa 40-50 watt su metro quadro, ha praticamente fatto iniziare la nuova era glaciale, la nuova glaciazione. E infatti vediamo che negli ultimi circa 6.000 anni la temperatura scende gradualmente, sta scendendo e ci sta portando verso la nuova glaciazione, o meglio ci stava portando verso la nuova glaciazione, perché qua ho scritto sì, perché qui in questo punto, circa esattamente, anzi 5.200 anni fa, il famoso Ötzi muore a 3.200 metri sulle montagne del Semilaun, viene coperto da una nevicata dopo qualche giorno, quella neve si trasforma in ghiaccio, e Ötzi non esce più dal ghiaccio fino al 19 settembre 1991, quando due escursionisti rinvengono il suo corpo che sta affiorando dal ghiaccio che fonde, perché non ha mai fatto così caldo come quando Ötzi è morto. Se noi andiamo di qua non troviamo più temperature così alte, troviamo invece la piccola età glaciale, che non è un evento spot. Una volta la piccola età glaciale veniva definita come un evento capitato là, freddo insieme ad altri eventi caldi. Come vedete da questo grafico, la visione più moderna, più attuale, più corretta della piccola età glaciale è la fine, l'ultima fase di questo periodo neoglaciale che stava portando lentamente la Terra verso la prossima glaciazione. Ed infatti la maggior parte, se non la quasi totalità, di tutti i ghiacciai delle Alpi, ad esempio, hanno raggiunto la massima estensione circa 150-200 anni fa, durante la piccola età glaciale. E non ci sono glaciazioni oloceniche con ghiacciai più grandi della Little Ice Age. Dopodiché succede questo. Questi sono sempre i dati estratti dalle carote della Groenlandia, sono gli ultimi 200 anni. Succede questo. E vedete che effettivamente, se Ötzi è finito sotto qui fa più caldo di quando Ötzi è rimasto sotto il ghiaccio. Fa più caldo in Groenlandia, ma fa più caldo anche sulle Alpi, nel Mediterraneo e su tutta la Terra. Quindi sostanzialmente il riscaldamento globale, che non è naturale, è di origine antropica, è provato, straprovato, modellato, rimodellato, ritestato, tutti quelli che dicono il contrario non sanno quello che dicono, perché fino a qui tutti questi su e giù, su e giù, su e giù sono i famosi cicli naturali, quel cacchio che fa la Terra, l'atmosfera, il Sole, tutto quanto secondo i suoi comodi. Questa cosa qui non è più naturale, siamo stati noi a portarla, a metterla in atto. E come l'abbiamo fatto? In maniera veramente invasiva, veramente importante, perché siamo riusciti a andare contro natura. Quindi il riscaldamento globale di origine antropica ha annullato 6500 anni di raffreddamento naturale, cioè la Terra ha seguito per 6500 anni circa un decimo di raffreddamento ogni 1000 anni, e noi siamo stati in grado di produrre un riscaldamento di oltre un grado in 100 anni, quindi è un ordine di grandezza in più e di senso opposto. E queste qua sono le proiezioni che vedete riferite al 2023, questo grafico era stato fatto nel 2020, 1 e 2, al 2032, al 2050, al 2100 e avanti così, se non si fa nulla, no? Cioè se continuiamo così. Questi sono gli ultimi 2000 anni di temperatura nell'Artico, questo è il famoso ottimo climatico medievale, un leggero riscaldamento di qualche decimo di grado, soprattutto sentito sul Nord Atlantico, non su altre zone, in altre zone terrestri. Questa è la Little Ice Age, e poi c'è il riscaldamento, vedete, fino agli anni 2000, qui anni 2000, qui il 2022. Rapidamente vi faccio una lezione di meteorologia, molto veloce, molto rapida. Questo disegno molto incasinato dimostra la Terra in sezione, quindi questa è la Terra e questa è l'atmosfera, che è fatta con delle grandi celle convettive, aria che gira. In particolare, vedete, sale l'aria, sale qua, a circa 15 km di altezza se ne va verso il polo nord, poi ridiscende, insomma tutta una serie di cose. Lo capiamo un po' meglio in questo grafico. Che cosa succede? All'equatore l'aria si surriscalda, sale, come in una pentola che bolle, un po' di aria se ne va verso l'Artico, un po' di aria se ne va verso l'Antartide, verso di qua, verso il polo nord e verso il polo sud. In questa zona dove c'è la convezione in salita ho un eccesso di precipitazione e di evaporazione. Piove tanto ma fa anche tanto caldo ed evapora tanto, un ciclo continuo. L'aria che sale trasferisce calore, l'aria che sale di latitudine, trasferisce calore verso i poli, e avviene come? Attraverso i sistemi meteorologici, le perturbazioni, i fronti, tutte quelle storie lì. Dopodiché arriva nell'Artico, l'aria fredda che si genera in quota nell'Artico, sprofonda verso il basso, torna indietro, verso giù, verso le latitudini più meridionali. Quindi c'è uno scambio di masse d'aria calda e fredda che fa da termostato, diciamo, regolatore di tutto il sistema. In quota questa cosa avviene seguendo dei percorsi preferiti, che sono le onde di Rossby, sono questi tubi giganteschi di aria che viaggia a centinaia di chilometri orari, 300, 400, anche 500 chilometri orari, e vengono spesso sfruttati dai piloti degli aerei di linea che, se devono andare dagli Stati Uniti all'Europa, ci impiegano di solito una o due ore in meno, perché si mettono a favore di vento, si fanno trasportare, risparmiano carburante e viaggiano più velocemente. Ce ne sono due, il getto polare e il getto subtropicale, più sopra e più sotto. Non vanno dritti, vedete, non vanno dritti così, ma in realtà hanno delle grandi ondulazioni che si chiamano appunto onde planetarie di Rossby, e che vi faccio vedere qui queste onde nere, ok? Che, qual è la loro caratteristica? Che quando vanno a nord si caricano di aria fredda, la portano giù, qui si caricano di aria calda, la portano su, si caricano di aria fredda, la portano giù, e quindi noi viviamo qua dentro, in questa zona giallina, mentre dove c'è scritto hot, caldo, ci sono le zone tropicali, i deserti e tutte quelle zone lì, e siamo dentro alla cella di Hadley. Con l'aumento delle temperature globali, che cosa succede a questa cella di Hadley, a questa cosa qui? Questa cella di Hadley diventa più grande, si espande. Quella che sta a nord si espande verso nord, quella che sta a sud si espande verso sud. Le regioni di media latitudine, come noi, il Mediterraneo per esempio, cadiamo di solito proprio al confine di quella cella di Hadley, siamo proprio sulla linea di confine. E quindi cosa succede? Cosa sta succedendo? Che essendo sulla linea di confine, se questa cella di Hadley si espande, è un attimo che noi siamo da un'altra parte. Se si restringe, è un attimo che noi siamo da un'altra parte. Allora, cosa è successo negli ultimi 70-90 anni? Questa qui è, anche qui, ci vogliono un po' di nozioni di meteorologia, è l'altezza geopotenziale a 5650 metri della 500 ettopascale. Questo ve l'ho detta, cancellate. Qui c'è scritto 5650 metri, immaginiamo che questo sia una sorta di la parte più a nord della cella di Hadley, quella lì che vi ho detto prima. Allora, tra gli anni 30 e gli anni 1931 e 1960, vedete dove stava? Viaggiava qua così, passava sul Salento, sopra Roma più o meno, al sud della Francia e andava in Atlantico. 61-90 praticamente più o meno era allo stesso posto. 61-90 ha fatto già un balzetto in su. Ha fatto un balzetto in su e passava sull'Istria. Però nel 61-90 ancora non era cambiato un granché. La meteorologia, il clima a Trieste continuava a fare intanto le bufferette di neve, le ghiacciate belle importanti, eccetera, eccetera. Questi sono gli ultimi 10 anni, vedete dove è finita? In Carinzia. E noi siamo ormai dentro, completamente dentro, alla cella di Hadley. Se noi le mettiamo assieme, dal Salento al sud della Carinzia sono 600 chilometri. Quindi la cella di Hadley si è espansa di circa 600 chilometri, detta in maniera semplice. E quindi, da qui, che significa perturbazioni che passano, tempo variabile, ogni tanto fa caldo, ogni tanto fa freddo, molto più variabile, eccetera, eccetera, a qui, questo significa stare dentro a gli anticicloni di bel tempo che durano settimane. Vi ricordate 2 inverni fa, sempre sole, non pioveva mai, 2022. Quest'estate, le scorse estate e adesso le prossime settimane saranno così. Cosa sono gli atmospheric rivers? Fiumi atmosferici. E poiché si chiamano così atmospheric rivers? Perché sono delle strutture gigantesche che trasportano quantitativi di umidità e di calore dalle aree subtropicali, dalle aree tropicali, verso nord. Vi ricorderete forse recentemente, poco tempo fa, dopo gli incendi in California, no? Bruciava la California, incendi, che ci sono state le alluvioni. Ok? Ecco, le alluvioni sono state, quelle alluvioni là, sono state causate proprio da un atmospheric river, cioè da questa struttura, vedete, che trasporta enormi quantitativi da zona tropicale verso dove? Verso le montagne in questo caso. E come succede in piccolo a Musi, Prealpi Giulie, l'atmospheric river sbatte sulla catena montuosa, si solleva perché deve andare avanti e fa condensare tutta quell'enorme quantità di umidità in precipitazioni che sono stazionarie, vedete? Perché questo atmospheric river se ne sta là per tantissimo tempo e scarica un sacco di pioggia sempre nello stesso punto per tante ore o addirittura tanti giorni. Questa è una cosa che inizia ad avvenire sempre di più anche in Groenlandia, e qua iniziamo a parlare di Groenlandia, o comunque in Artico. Qui vedete delle animazioni che dimostrano proprio questo. In pratica che cosa succede? Succede che siccome la cella di Hadley si è espansa verso nord, quelle grandi anse, le onde di Rossby, sono diventate e stanno diventando sempre più estese in latitudine. Se prima erano così e viaggiavano in questo modo, adesso sono fatte così e viaggiano molto più in latitudine da nord a sud, in quella che in meteorologia sinottica viene chiamata quasi resonant amplification. Vedete questo rosso che sale, vedete che penetra nel sud della Groenlandia, sulla costa occidentale e via così. Quella cosa che abbiamo visto poco fa per la California succede qui nella Groenlandia meridionale, dove ci sono montagne e dove c'è l'ice sheet, la calotta groenlandese. Questo rosso che vedete qui, lungo questo transetto qui da sud a nord, non è altro che la velocità verticale del vento, cioè quanto il vento va in su, anziché andare così, va in su. Perché va in su? Perché c'è l'ostacolo. C'è l'ostacolo e deve salire. E questo rosso rappresenta la velocità di risalita. Più quella velocità di risalita è forte, più le precipitazioni sono intense. Vi ricordate quest'estate, la scorsa estate, Mortegliano, i tetti distrutti? Ecco. Lì è stata misurata all'interno una velocità verticale di 240 km orari, cioè il vento soffiava 240 km orari dalla terra verso su e quindi ha gonfiato questo cumulo nembo gigantesco, e questi venti a 240 km orari sono stati in grado di tenere i chicchi di grandine in atmosfera a 12, 14, 16 km, dove ci sono 30, 40, 50 gradi sotto zero, per tanto tempo, finché non sono diventati talmente grandi da riuscire a vincere la forza del vento verticale e a cadere in quella maniera rovinosa sulle case e sui tetti di Mortegliano. Ed ecco che anche sulla Groenlandia meridionale si cominciano a vedere eventi di pioggia importanti. 320, 440, 400, 300, 200 mm al colpo, come quelle cose che diventano sempre più comuni anche qui da noi. Questo colore verde, che è qui in millimetri di unità, sta a significare l'anomalia di pioggia, non di neve, di precipitazione, di pioggia a 2000 metri di quota, che è qui, vedete questa, questa linea tratteggiata, è la linea che divide 2000 metri, che passa proprio qui, in questo punto, quindi questo è tutto quello che sta sotto i 2000 metri, per capirci. Però qui vedete che anche in Groenlandia a 2000 metri inizia a verificarsi con maggiore frequenza, con frequenza sempre maggiore, eventi di pioggia. E chiaramente, che cosa succede? La copertura nevosa, come vedete in questa immagine, presa settembre 2020, settembre 2022, se ne scappa via, se ne scappa sempre più, più in alto. E in questa sequenza, dal 2007 al 2020, anzi dal 2005, scusate, al 2023, vediamo l'arretramento, sempre in quella zona lì, nella Groenlandia meridionale, della calotta glaciale. Un altro cenno molto rapido sul ghiaccio marino in Artico, ci allontaniamo un attimo dalla Groenlandia. Questa è l'estensione del ghiaccio marino ricostruita dal 1850, vedete che è rimasta stabile fino agli anni 20, poi ha avuto un primo calo, una stabilizzazione, un repentino aumento negli anni 70-80 e poi il crollo degli ultimi 40 anni, più o meno. Non va neanche malaccio quest'anno, nel senso che è un anno, avrete sentito che in Scandinavia per esempio ha fatto molto freddo. Tutta l'emisfero settentrionale, solo in Scandinavia, ha fatto molto freddo, ma solo lì. Tutto il resto dell'emisfero settentrionale è molto sopra media. Questo è il ghiaccio marino come sta variando, vedete che c'è un recupero nel 22-23, ma ce ne sono stati anche altri di recuperi nel passato. Il trend di lungo periodo, dal 79 a oggi, è in discesa, mentre quello delle temperature è in salita. E peraltro l'Artico si riscalda, vedete questo grafico bianco, molto più rapidamente di quanto non facciano terra e oceani. Questo rosso in prossimità del suolo sta a significare il maggiore riscaldamento che si ha da circa 60-70 gradi di latitudine nord in su e soprattutto in prossimità del suolo. Mentre vedete che in quota, in alto, però 8, 9, 10 km, la temperatura è addirittura un po' più bassa. Ci sono complessi meccanismi che spiegano questa cosa, ma vi dico, perché qui è tutto più rosso, questi sono i feedback legati alla minor presenza di neve al suolo, ma soprattutto di ghiaccio marino. C'è meno ghiaccio, più acqua marina esposta, che quindi rialza le temperature. Temperature che salgono in particolare durante l'inverno e durante l'autunno, un po' di meno in primavera, quasi niente d'estate. Le estati sono ancora rimaste così, proprio perché c'è sempre del ghiaccio marino che fonde durante l'estate, e quando il ghiaccio fonde, in fisica succede qualcosa di un po' di strano, nel senso che quando fa freddo e l'acqua congela, rilascia calore, si chiama calore latente. Invece quando l'acqua scongela, quando l'acqua fonde, cioè quando il ghiaccio fonde e diventa acqua, assorbe calore dall'ambiente e quindi raffredda l'ambiente. Tutto il contrario, non sembra, verrebbe da dire il contrario, invece è così. E quindi siccome c'è comunque ghiaccio marino in Artico ancora ce n'è tanto, che l'estate fonde, l'estate è quella che si è scaldata di meno proprio per questo processo, per questo assorbimento di calore latente dall'ambiente circostante. Chiudo la mia parte e lascio la parola ad Andrea.
Buonasera a tutti, io inizio con qualche curiosità sulla Groenlandia e quindi iniziamo con quelle che sono le dimensioni della Groenlandia. Come al solito nelle mappe abbiamo il problema della distorsione verso i poli e quindi la Groenlandia sembra enorme, comunque insomma è uno stato grande, ma non grande come sembra nelle mappe. La sua dimensione è circa 7 volte quella dell'Italia e a livello di latitudine è molto, cioè ha una latitudine significativa da sud a nord. Diciamo che la parte sud è come Oslo più o meno, mentre la parte nord è più a nord della parte nord delle isole Svalbard, quindi insomma prende una fetta di Norvegia e anche il mare tra la Norvegia e Svalbard e anche oltre, quindi insomma è la parte di terra più vicina al polo. Alla fine gli abitanti della Groenlandia sono pochissimi, infatti è lo stato meno densamente popolato al mondo. Se l'Italia avesse la densità abitativa della Groenlandia saremmo in 9.000 sostanzialmente, giusto per darvi un'idea. Non solo, perché qual è il problema? Che le città sostanzialmente sono distribuite tutte sulla costa ovest e diciamo che in rosso abbiamo l'unica città che è la capitale sopra i 10.000 abitanti, quindi il 60% della gente vive qui, un altro 10-20% vive qui e c'è un'area di più di 1 milione di chilometri quadrati, che è questa qui a nord-est, dove non ci sono abitanti permanenti praticamente, ci sono solo qualche stazione di ricerca in cui si monitorano principalmente i ghiacciai e anche si studia il permafrost. Nella costa est ci sono solo 2 piccole città, una che ha un po' più di 1000 abitanti e una che ha meno di 1000 abitanti, quindi è come se la costa est fosse disabitata.
C'è un motivo? Perché sono più concentrati?
Allora nella parte sud non c'è terra praticamente perché il ghiaccio finisce in mare e questo ovviamente quindi non ci possono essere insediamenti tranne in questa piccola parte qui. Mentre nella parte nord diciamo che non fa, cioè, fa troppo freddo in sostanza, è riassumendo. E oltretutto adesso è un parco naturale, quindi no, sicuramente non ci sarà nulla in futuro. Due parole sul perché dobbiamo, insomma, cioè, potrebbe essere interessante e anche influente la Groenlandia in futuro ed è un po' un punto strategico sia come posizione sia come risorse naturali. Allora, la Groenlandia inizialmente era parte della Danimarca, quindi proprio territorio danese, è entrata nell'Unione Europea negli anni 70, poi cosa è successo? Per delle controversie legate principalmente alla pesca, che è una delle principali ovviamente risorse dei groenlandesi, è stata diciamo trasformata in un overseas country and territory, quindi un territorio di oltremare. Dopodiché nel 2008 i groenlandesi hanno votato per la loro indipendenza, che però non è avvenuta, cioè non sono diventati uno stato vero e proprio. E, diciamo sono tuttora in trattative, è un po' complicato perché la Groenlandia manca diciamo di una parte di personale specialistico e manca, cioè non è in grado ovviamente di occuparsi per esempio della difesa di altre cose che per ora sono legate alla Danimarca, e Danimarca che da sola è praticamente il 40% del PIL della Groenlandia, quindi è un po' diciamo un rapporto bilaterale inevitabile. Cosa è successo? Dopo che la Groenlandia è diventata autonoma ha deciso che era possibile insomma iniziare ad estrarre materiali dalle coste, soprattutto dalla costa ovest dove ci sono le città, e quindi adesso è un po' un argomento controverso perché sono iniziate le estrazioni di materiali in Groenlandia e qual è il problema? Questo non è ancora successo, però c'è un grossissimo potenziale a livello di oil and gas sia sulla costa ovest, quindi tutta quest'area qui, una parte non è nemmeno stata esplorata quindi non si sa bene cosa ci sia, sia qui a nord-est, qui ovviamente c'è il parco naturale quindi per fortuna non succederà mai nulla, si spera, mentre qui ad ovest ci sono un po' di licenze in ballo, quindi è una cosa un po' complicata. Un altro motivo per cui ci potrebbe interessare in futuro della Groenlandia è la sua posizione che è molto strategica. Cosa sta succedendo? Allora, l'oceano Artico ovviamente aveva il problema che non era navigabile perché c'era un sacco di ghiaccio marino, come ci ha mostrato Roberto. Il ghiaccio marino sta diminuendo e quindi ci saranno in futuro, si immagina almeno, delle rotte polari che sono più brevi di altre parti navigabili, quindi c'è un po' la contesa su chi ha diciamo, la maggior parte di queste rotte. E poi c'è anche il problema che, nonostante vengano tracciate le zone economiche esclusive a 200 miglia da ogni stato, rimane un'area in cui diciamo, c'è una contesa. Chiaramente cosa c'è in quest'area? Risorse naturali anche qui. E quindi vediamo che la Russia, in realtà in tempi non sospetti, questo è ancora il 2007, cosa ha fatto? È andata nella zona, diciamo, di questo Lomonosov Ridge, che ha detto, ed è anche vero in realtà, che geologicamente, diciamo, può essere collegato alla Russia, e quindi ne hanno dichiarato la proprietà. Comunque rimane un oggetto di possibili controversie future, che è abbastanza interessante. Quello che vedete qui è la mappa della Groenlandia senza l'ice sheet, quindi senza la calotta. È stata ricavata, insomma, utilizzando un radar, e qui vedete come sarebbe la Groenlandia se non ci fosse il ghiaccio. Potete notare da qui che le catene montuose, diciamo, sono tutte attorno, e infatti dopo parleremo dei ghiacciai periferici che ci sono in quei lì, mentre se togliessimo tutto il ghiaccio avremmo addirittura un grande lago all'interno. Qui vedete in questa mappa a sinistra le variazioni della superficie nel tempo di Groenlandia, mentre qui la velocità del ghiaccio. Il ghiaccio praticamente si trova a una quota maggiore, degli spessori maggiori in questa parte, e poi fluisce verso l'esterno in tutte le direzioni. Cosa succede? Accelera moltissimo in questi ice stream tutto attorno alla calotta, e adesso vedremo un po' qual è il motivo. Questa è un'animazione sulla sinistra di quello che sta succedendo, diciamo, dal 2000 al 2022 in Groenlandia. Più rosso diventa, più ci sono perdite di volume. Sono misurate in gigatonnellate perché sono appunto perdite gigantesche che vanno a contribuire all'innalzamento del livello marino. Come vedete il trend è abbastanza drammatico, ma c'è ancora una parte che si salva, dove il ghiaccio si muove meno e ci sono perdite di volume minore. Le perdite di volume che vedete tutto attorno sono dovute non solo alla fusione superficiale, ma anche appunto al fenomeno del calving, e quindi non abbiamo solo la temperatura dell'aria che agisce sulle diminuzioni di volume, ma anche la temperatura dell'acqua. Cosa succede? Lo vediamo da questa animazione. Se l'acqua, che per esempio risale più calda da sud, essendo salata, diciamo, è più calda, si infila sotto all'acqua meno densa e fredda che arriva dal ghiaccio, e va piano piano a scavare dal basso. Ovviamente questa non è in scala, cioè ci sono fiordi che sono molto profondi, e quello che succede è che causa un'accelerazione e questo calving, che sono questi distacchi delle fronti di ghiaccio, diciamo, della calotta. Quindi fino adesso abbiamo visto un overview della Groenlandia e della calotta, e vi introduco brevemente anche perché, soprattutto per noi ghiacciologi, è interessante andare a vedere quelli che sono i ghiacciai, e quindi local glacier, ghiacciai locali li chiamano, e anche le ice cap, che sono tutte attorno alla Groenlandia. Sono tantissime, sono circa 20.000, quindi un numero molto elevato, e a livello di area siamo a circa 70 volte quella dei ghiacciai alpini, cioè senza contare la calotta di ghiaccio. Noi abbiamo attorno alla Groenlandia 70 volte l'area dei ghiacciai alpini, e questi sono la seconda fonte diciamo, contributo all'innalzamento del livello del mare a livello globale, solamente dopo l'Alaska. Questo per quanto riguarda i ghiacciai, ovviamente le due calotte contribuiscono ancora di più. Quindi anche i ghiacciai della Groenlandia, se li vedete, diciamo, questo è il contributo in volume dei ghiacciai delle Alpi, qui, mentre questo è quello della Groenlandia, quindi anche solo considerando i ghiacciai attorno si tratta, insomma, di una mole di ghiaccio veramente notevole. Qual è il problema della Groenlandia? È che gli sforzi, soprattutto dell'istituto GEUS, che è praticamente il servizio geologico di cui parlava Roberto prima, si concentrano sulla calotta per via della sua maggiore importanza, e come piace dire ai glaciologi, insomma, che lavorano lì, che la Groenlandia non è la Svizzera. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Che per qualsiasi cosa servono dei dati, la risposta è: non ci sono dati. E quindi diciamo che andare sul campo, soprattutto nelle zone quelle più remote, è difficile, ci sono pochi dati, il che rende molto interessante ovviamente per noi andare in loco e anche studiare queste cose, però diciamo che il lavoro da fare ce n'è in abbondanza. Abbiamo detto che ci sono 20.000 ghiacciai, questi sono i ghiacciai monitorati, 6, quindi pochi, proprio perché le difficoltà logistiche sono notevoli, e questi sono quelli monitorati a lungo termine, diciamo. Poi altri vengono monitorati con i satelliti, con altre metodologie, però quelli monitorati in loco, quindi come si fa sulle Alpi con le paline e con le misure, quelle tradizionali, sono solamente 6. Cos'è una delle cose più interessanti, anche che ci fa capire come l'Artico sta cambiando un po' come le Alpi, è quella che bene o male in tutti questi 20.000 ghiacciai ci sono delle morene, quindi queste forme particolari che per un geomorfologo sono molto importanti per ricostruire la superficie glaciale del passato, sono un po' ovunque, quindi questo cosa ci dice? Che anche lì i ghiacciai si stanno ritirando. E una cosa interessante è che in mancanza di dati gli scienziati si sono ingegnati e, diciamo, ha fatto comodo il fatto che la Groenlandia fosse sempre stata a contesa fra diversi stati e soprattutto che fra questi stati ci fossero gli Stati Uniti. Perché cosa è successo? Gli Stati Uniti hanno usato durante la Seconda Guerra Mondiale e anche in precedenza la Groenlandia per alcune basi strategiche molto famose, alcune segrete e alcune che sono state chiuse come Camp Century, e quindi ci sono un sacco di rilievi per mappare il territorio che era inesplorato. Questi rilievi con le tecniche moderne possono essere rielaborati e possono ricostruire dei modelli 3D della superficie per aggiungere dati a quelli portati dai satelliti, che principalmente partono dagli anni 80 e 90, quindi per andare più indietro nel tempo vengono usate anche le immagini aeree. E anche tra gli anni 80 e oggi, insomma, si tratta di cambiamenti magari non drammatici come quelli delle Alpi, comunque significativi. Contate che da questo ghiacciaio a questo ghiacciaio sono 25 km, quindi insomma si tratta di diminuzioni anche chilometriche, che è una valle molto ma molto grande. Riassumendo, si usano una serie di metodologie diverse. Quello che si è visto è che le variazioni, quindi i tassi dei ghiacciai attorno alla Groenlandia, i tassi di diminuzione in volume, se noi prendiamo dalla Little Ice Age, quindi diciamo dal 1900 al 2019, e poi prendiamo dal 2000 al 2019, vediamo che i tassi degli ultimi anni, soprattutto a nord in questo caso, sono molto superiori, e quindi diciamo c'è una situazione che inizia a essere allarmante anche nelle aree polari, un po' come lo è nelle Alpi. Veniamo quindi a LOGS, che è questo progetto Loch and Glaciers of Sisimiut. Si tratta di un progetto che coinvolge diverse fasi. Nella prima fase abbiamo iniziato anche noi a studiare principalmente tramite satellite e usando appunto quelle foto storiche che avete visto fatte con gli aerei, l'area di questa parte della Groenlandia Ovest, che è quella più popolata. È molto interessante perché ci sono ghiacciai molto diversi, sono comunque più di 4.000, quindi è un'area sufficiente per andare a fare delle valutazioni. Usando delle tecniche moderne, insomma, di classificazione delle immagini, è possibile ricostruire l'area dei ghiacciai in diversi periodi, e queste sono le variazioni dell'area. Quindi abbiamo, diciamo, ogni zona, la zona 1, 2, 3, 4, quella piccola di Sisimiut, di cui dopo vi mostrerò un po' di foto, 5 e 6. Ogni pallino, più è grande e più è rosso, più c'è stata una diminuzione di area. I grafici a torta che vedete qui, questa fetta rossa è quello che se n'è andato, quindi in area, dal 1985. Quindi nel giro di 35-40 anni abbiamo comunque percentuali che in alcuni posti superano anche il 25%. Quindi delle variazioni significative, se pensiamo appunto che magari in alcuni posti addirittura nevica di più. Anche dal punto di vista del volume, quello che mi interessa farvi vedere è la differenza fra il viola e il blu di queste sbarre. Praticamente il viola è la perdita in volume rispetto al totale, in percentuale, che c'è stata sempre dal 1985 ad oggi. Qui vedete che ci sono magari delle sbarre più piccole e delle sbarre più grandi. Queste sono principalmente dovute a quanto grandi sono i ghiacciai in ognuna di queste aree. Quindi abbiamo quest'area che è la 5, Manitsoq, che ha dei ghiacciai che sono, cioè, da soli più grandi delle Alpi. Tutta quest'area qui ha più ghiaccio di tutte le Alpi messe insieme. E quindi abbiamo delle perdite un po' piccole, perché i ghiacciai più grandi ci mettono più tempo a rispondere, diciamo, alle variazioni climatiche, mentre la Sisimiut, che è l'area principale del progetto, abbiamo le variazioni in volume minore perché ci sono ghiacciai più piccoli. Una cosa particolare che diciamo, è interessante è che non tutti i ghiacciai stanno diminuendo, però questo non c'entra niente con il clima. Ci sono dei ghiacciai che per via del loro, diciamo, cambio di dinamica interna, adesso senza entrare nel dettaglio, cosa fanno? Al posto di andare indietro come tutti gli altri, a un certo punto accelerano e iniziano ad avanzare anche se il clima diventa più caldo, e entrano in una fase che viene definita surge in inglese. Queste sono le foto in bianco e nero del 1985, guardate dov'era la fronte e guardate dov'è adesso. Quindi sono una cosa particolare che esiste soprattutto appunto tra Disco Island e Nuswak, che sono lì nella Groenlandia Ovest, e quindi un'altra cosa interessante che tramite le immagini satellitari si può analizzare. Come vedete, prendiamo anche due ghiacciai vicini, questo va indietro, diminuisce, mentre l'altro che è vicino, che insurge, aumenta.
Aggiungo una cosa su questo interessante: anche sulle Alpi abbiamo un ghiacciaio che recentemente ha fatto una cosa così, che è il ghiacciaio del Belvedere. Nel 2000, intorno alla fine degli anni 90, inizio 2000, ha fatto una sorge, è avanzato tantissimo, proprio con gli stessi meccanismi.
Quindi, come vedete, interessante. Veniamo invece all'area di Sisimiut, quindi ci troviamo praticamente nella Groenlandia ovest, però proprio al centro della Groenlandia più o meno. Sisimiut è circondata da alcuni ghiacciai, fra cui questo, la Kutikizok, che è l'unico ghiacciaio fra questi 100 circa che ha un nome, tutti gli altri non hanno nemmeno un nome, anche perché la maggior parte delle cime attorno non ha un nome, quindi è anche difficile trovare una soluzione al problema. Senza sembrare insomma colonialisti che vanno a imporre dei nomi dall'esterno, semplicemente non hanno un nome. E, come vedete, si trova esattamente fra due ghiacciai, questi col quadratino giallo, che sono già monitorati a lungo termine e quindi sarebbe perfetto per fare un transetto latitudinale, che è un po' il motivo per cui la Kutikizok è stato scelto insieme all'accessibilità. Altre parti del progetto sono interessanti perché involgono anche la popolazione locale. Qual è il problema? O forse non è un problema, insomma. I groenlandesi non sanno bene dove sono i crepacci di questa zona di ghiacciai e vanno in motoslitta non appena vedono che la neve è sufficiente a percorrere la motoslitta. Sono un po' sprezzanti del pericolo e quindi stiamo cercando di fare delle mappe che cercano almeno di indicare e evitare questi ghiacciai. Ovviamente i più esperti già lo sanno, chiaramente, perché li hanno visti anche d'estate, però quasi tutti vanno solo d'inverno e quindi non vedono mai i crepacci. Ci vanno in motoslitta o a sciare e quindi insomma è una situazione particolare. E poi un altro motivo per cui questi ghiacciai vengono monitorati è perché questo non è un fiordo ma è un lago, e tra queste due porzioni, quindi tra la fine del fiordo e la fine del lago, ci sono circa 50 metri di dislivello e c'è una centrale idroelettrica su cui Sisimiut si basa, cioè tutta l'energia di Sisimiut arriva, salvo emergenze, quindi in cui viene utilizzato il gasolio, arriva dalla centrale idroelettrica. Quindi se questo lago, che comunque è immenso, quindi dubito succeda qualcosa, ma dovesse calare troppo, ci potrebbero essere dei problemi. Questo quindi è il ghiacciaio. C'è già uno studio, quindi è già un monitoraggio che è iniziato. E vedete come questa è l'area attuale. Quella in rosso è l'area del 1985 e quella in arancione è l'area all'inizio del Novecento. Quindi è un ghiacciaio che comunque si sta ritirando, però non così tanto. Questa è la posizione, diciamo, del nostro campo base. Questa è la cima della Kutikizok a 1440 metri. Quindi, come potete notare, i ghiacciai si trovano a quote molto, ma molto più basse dei nostri. E questo è appunto è il ghiacciaio. Cosa abbiamo fatto? Allora, oltre ai rilievi con il drone e quindi per andare a cercare di capire quanto sta variando la superficie del ghiacciaio, abbiamo anche installato una stazione meteo. Se fosse l'Italia, questa ovviamente non sarebbe una cosa eccezionale, ma pensate che in Groenlandia, a quote elevate, fuori dalla calotta, praticamente non ci sono stazioni meteo. Tutte le stazioni meteo si trovano vicino al mare, in presenza dei paesini, salvo qualche rara eccezione, quindi proprio si contano sui dita di una mano. Quindi installare una stazione meteo, che sembra una cosa abbastanza banale, magari qui da noi ce ne sono tantissime, in Groenlandia è abbastanza diverso. E qui vediamo che anche le condizioni dei primi giorni di settembre erano abbastanza rigide, diciamo, che è ancora una nevicata in corso. Quindi concludo mostrandovi giusto un po' di foto di Sisimiut e anche della zona dei ghiacciai, perché insomma anche scenograficamente ricorda un po' quello del nord della Norvegia, sono molto molto carini. Quindi Sisimiut è qui, la Groenlandia Ovest, come vedete ha un piccolo aeroporto. Problema di tutti gli aeroporti della Groenlandia è che nessuno di questi diciamo ci arrivano i voli charter, come diceva Roberto. Quindi c'è il problema della nebbia e il problema è che le piste sono troppo corte per gli aerei grandi, banalmente. Quindi tutte le persone che vanno in Groenlandia devono atterrare più o meno qui all'interno, per fortuna lontano almeno dalla nebbia, a Kangerlussuaq, e poi prendere un aereo più piccolo e recarsi nella destinazione prescelta. Stanno costruendo dei nuovi aeroporti, soprattutto uno nella capitale, più grande, però per ora insomma questa è probabilmente anche una delle strade più lunghe della Groenlandia. perché le strade più lunghe sono quelle che portano dall'aeroporto al paesino, poi ci sono delle strade qui e poi non ci sono più strade, quindi ci si muove in barca o in slitta di merma. Questa è la stazione artica di cui parlava Roberto anche prima, in inverno non è una foto fatta da noi, è la sede della DTU, che è la, diciamo, il Politecnico di Copenaghen, della Danimarca, ha una sede in cui fanno principalmente ingegneria e cose legate al permafrost, che però funge da supporto per tutti i ricercatori che vanno nel posto. Questo è il porto di Sisimiut, e appunto è più scenografica di altre città della Groenlandia perché è circondata dalle montagne, quindi c'è un po' di rilievo. Questa è la parte storica del centro, quindi appunto quelle case in legno, quelle originali. Questa è un po' Sisimiut vista dall'alto, dalla montagna, diciamo dalla cima di questa montagna qua più o meno, che è Nasasak. E come vedete qui c'è diciamo il villaggio, è un villaggio importante perché questa parte di mare ghiaccia raramente, quindi ci possono essere scambi con il porto oppure c'è poco ghiaccio insomma anche durante l'inverno. E quella che vedete qui invece è diciamo la dog town, la città dei cani, dove tutti gli abitanti di Sisimiut tengono i loro cani da slitta durante l'estate e come potete vedere è grande come il villaggio praticamente. Sisimiut ha circa 5.500 abitanti. Questo invece è il lago di cui vi parlavo prima, quello della centrale idroelettrica, e qui ci sono i primi ghiacciai, mentre i nostri ghiacciai sono quelli monitorati. Questa è sempre la fine del lago, qui diciamo come direzione puntiamo verso il Canada per capirci, quindi proprio a ovest, e qui c'è il fiordo da cui arrivavamo in barca per accedere poi a piedi ai ghiacciai. Non tutte le cime appunto sono ghiacciate, dipende un po' dall'esposizione. Ecco qui che insomma si vede che l'ambiente è particolare, ricorda un po' la Norvegia del Nord, quindi è abbastanza alpino come anche tipi di rilievi. Questo è il ghiacciaio di cui vi parlavo. Come vedete anche qui ci sono comunque crolli e problemi con il detrito come nelle Alpi. Questa è sempre la valle del fiordo. Questo è dove abbiamo praticamente piazzato le tende e il campo base, e per poi salire a piedi appunto sul ghiacciaio. Problema logistico, voi vedete che qui il fiordo non è profondo, le maree sono molto elevate e quindi bisogna stare attenti, altrimenti bisogna scendere dal lato opposto e fare circa 5 km a piedi con tutta la roba in braccio, appunto, perché quando c'è la bassa marea diventa così chiaramente e quindi non si attracca. Poi altre foto dei ghiacciai, come vedete noi magari ci aspettiamo di vedere dei ghiacciai come quelli che abbiamo stato prima a Roberto a Disco Island, cioè pieni di neve, in realtà qui la situazione è un po' diversa. Pensate che qui siamo a inizio agosto, quindi nemmeno a fine stagione, e come vedete insomma ci sono dei problemi con i crolli relativi al permafrost e non c'è una copertura nevosa elevata.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.